Caribo Giambo buona, Leo giù a Cale sana. Caribo buona, Leo giù a Cale sana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Cascio a Pana, a Pana giù a Cale sana. Olele, ma lì va magazine. Olele, ma lì va magazine.
La puntata di oggi ci porta dritti dritti dentro gli anni Ottanta. Parleremo appunto della prima metà di questo decennio straordinario, pieno di eventi, pieno di grandi cambiamenti, ma soprattutto pieno di tanto tanto colore nella moda e nella musica. Vi devo dire che ho fatto un po' difficoltà a fare la scaletta di questa puntata, perché una volta andata a cercare quali erano i brani di ogni anno in cima alle classifiche, ce n'era uno più bello dell'altro. Vuoi che la mia adolescenza, ecco, in quegli anni io inizio ad affacciarmi al mondo con un po' di autonomia, e quindi è chiaro che per me la musica di quegli anni rappresenta un grande ricordo e un momento speciale fino ad oggi della mia vita. Chissà cosa mi riserverà il futuro. Non amo mai dire che è stato il momento più bello, perché appunto non si sa mai cosa ci aspetta dietro l'angolo. Ed io sono un ottimista per natura. Iniziamo subito. 1980. In Italia spopolava una biondissima, non a caso Blondie, e noi ci ascoltiamo Call Me.
Yeah.
Sicuramente moltissimi di voi avranno straballato questo pezzo nei club di quegli anni. Eh sì, perché negli anni Ottanta, oltre alle discoteche, le nostre zone vedevano tantissimi club dove si poteva ballare. Uno fra tutti a Cortona, il Tuculca. Quindi ce lo ricordiamo un po' tutti, a Castiglion Fiorentino, Latinaia. Erano dei locali fantastici, piccoli, dove ci si incontrava, si ballava, si poteva trascorrere un po' di tempo chiacchierando e non solo. Quindi partiamo subito con la puntata di oggi, 1980, utilissimo, una cosa che uno vede ovunque, a casa, in ufficio, ma non si è mai posto il problema di chi lo abbia inventato e quando sia arrivato nell'utilizzo comune delle nostre giornate. Arriva nel mercato il post-it, questo piccolo bigliettino munito di adesivo che si stacca e si attacca ovunque, con su scritto le cose da ricordare. Oramai, ripeto, è talmente di uso comune che magari non ci siamo mai chiesti da quando abbiamo iniziato ad usarlo, quindi proprio dal 1980. È anche l'anno in cui viene fondata Legambiente. Gli anni Ottanta iniziano ad avere una consapevolezza, abbiamo visto nelle puntate precedenti chi ci ha seguito, chi le volesse riascoltare perché magari non ha potuto, vi ricordo che le trova tutte in podcast nel sito della radio su www.radioincontri.org. Quindi dicevamo, abbiamo visto la nascita di Greenpeace e arriva anche Legambiente, si inizia a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di argomenti fino a quel momento assolutamente ignorati. Perché? Perché il dopoguerra è sicuramente foriero di grande consumismo, esigenza di rinascita, tutto ciò a discapito purtroppo del mondo che ci circonda, e si inizia in quegli anni a capire che servono delle campagne e delle forme di attenzione per il pianeta Terra. A tutt'oggi siamo in alto mare per tantissime cose, ma diciamo che ci sono molte persone che se ne interessano e che stanno facendo del loro meglio. 1980 nasce il primo canale totalmente di comunicazione notizie ed è la CNN, ed è il canale che poi noi abbiamo imparato ad usare poi più avanti durante, ahimè, mi vengono in mente le Torri Gemelle o altre cose, per le dirette e per avere delle notizie in tempo reali. Per quanto riguarda invece i ragazzi, impazziscono per un nuovo gioco, perché arriva nelle sale giochi Pac-Man e sicuramente è diventato in brevissimo tempo uno dei beniamini, anche per quanto riguardava le magliette, le felpe, ce lo trovavamo un po' disegnato dappertutto. Ma nel 1980 avviene quello che negli Stati Uniti viene chiamato il miracolo del ghiaccio, Miracle on Ice. Durante i giochi invernali gli Stati Uniti partecipano con la squadra di hockey un po' raffazzonata, passatemi il termine, perché in realtà la squadra di hockey del 1980 degli Stati Uniti è fatta prevalentemente da ragazzi dell'università o comunque appassionati, non persone che fanno di lavoro quello sport, come invece avviene per tantissime altre nazioni. Bene, raccontiamo un po' di che cosa si tratta questo miracolo sul ghiaccio. Appunto, questa squadra messa insieme un po' a caso, davvero, degli Stati Uniti, quindi ragazzi dei campus, delle università, appassionati di hockey, arrivano ai giochi invernali. Arrivano ai giochi invernali e cosa accade? Che si ritrovano in semifinale la favorita, la Russia, dove in realtà sono tutti atleti consolidati di uno sport che è assolutamente molto popolare in Russia. Non si sa come, vuoi perché giocano in casa e quindi c'è un tifo straordinario quella sera, ma gli Stati Uniti battono la Russia, arrivando addirittura in finale. Si aggiudicheranno quei giochi e da sempre quella partita è ricordata come Miracle on Ice, proprio perché è poi diventato addirittura, se non erro, ci hanno fatto due o tre film, uno sicuro perché l'ho visto, ma più di uno perché è proprio una storia che appassiona tantissimo gli americani. Quindi siamo nel 1980 e arrivano nelle radio i primi pezzi che sono un mix tra il pop e il dance, quelli che poi noi ci abitueremo a ballare il sabato sera per diversi anni. Uno di questi era un brano degli OMD, Enola Gay. Io credo di aver continuato a ballare questo pezzo fino agli anni 90, mi ricordo i mercoledì gratis al Croco, per chi è della provincia di Arezzo sono cose ben note, per chi invece magari ci sta captando da lontano, anzi voglio raccontarvi una cosa veloce veloce che ci hanno comunicato nella chat della radio. A proposito, la radio ha un WhatsApp, quindi intanto prendetevi una penna perché a fine puntata vi darò il numero nel quale potrete scriverci per qualsiasi curiosità o domanda. Allora, nella chat della radio uno dei nostri volontari ha condiviso un messaggio che ha ricevuto dalla Svezia. Pensate un po', ci hanno ascoltato fino in Svezia, quindi io devo stare molto attenta perché, pensando di essere in una dimensione piccola da un punto di vista geografico, utilizzo spesso dei termini che sono facili per chi vive in questa zona. E allora darò una nozione velocissima: che cosa era il mercoledì gratis del Croco per noi ragazzi degli anni 80? Era una discoteca all'aperto gigantesca, aveva anche delle piscine, ma insomma la sera erano chiuse, e chiaramente il mercoledì, essendo gratis, era per noi più piccoli l'unico modo di poter andare a ballare perché non avevamo un euro in tasca, e quindi andavamo carichi in queste macchine, ma di quelli più grandi, qualche volta in sei, ci sono storie anche di qualcuno nel portabagaglio, ma non importa, soprassediamo, e uno dei brani che ballavamo di più era proprio quello che abbiamo ascoltato. Adesso siamo arrivati al 1981. È un evento in Italia straordinario, specialmente in questi giorni, perché sono mesi che stiamo parlando tantissimo della scomparsa di Piero Angela. È un divulgatore che è stato una pietra miliare della nostra televisione, ed è proprio nel 1981 che va in onda la prima puntata di Quark, un programma che poi appassionerà grandi e piccini e che arriverà fino ai giorni nostri, sempre e comunque firmato dal grandissimo Piero Angela. Ed arriva sempre nelle nostre televisioni, specialmente per noi ragazzi, MTV. E lì è un trionfo perché iniziamo a vedere per la prima volta quelli che sono i video musicali per interi, i nostri beniamini, quelli che siamo abituati solo ad ascoltare dalla radio. E quindi è un grande cambiamento per i ragazzi di quell'epoca. Insieme a MTV nasce un mito che poi si prolungherà per tutti gli anni 90 e primi anni 2000, perché è il 1981 quando nei grandi schermi del cinema arriva il primissimo Indiana Jones. Harrison Ford ci presenta questo personaggio a cui tutti ci affezioneremo velocemente e che sarà questo eroe un po' sconclusionato, un po' diverso dal solito, meno macio ma sicuramente molto molto efficace, che darà poi il via a tutta una serie di film che seguiranno Indiana Jones, ma anche altri che seguiranno un po' quel filone. 1981, la musica deve, ahimè, salutare Bob Marley, ed è una perdita di un artista giovanissimo che aveva sicuramente cambiato le sorti della musica reggae, che fino a quel momento era relegata a pochi e solo a una nicchia, e porta questa tipologia di musica al grande pubblico, facendone innamorare tutto il mondo. Noi ci ascoltiamo One Love, Bob Marley. Questo pezzo è un pezzo bellissimo, forse di Bob Marley è il mio preferito, testo, musica, avvolgente, ti fa proprio sentire il calore di quello che era il messaggio di pace di quest'artista. Ma adesso è il momento di parlare del 1982. Gli anni 80 per l'Italia sono anni molto difficili, le cronache vedono purtroppo alla ribalta moltissimi attentati, non solo legati alla politica ma anche alla mafia, e quindi sarà un susseguirsi di purtroppo assassini di mafia e attentati, e saranno degli anni da quel punto di vista molto molto difficili per il nostro paese. Ed è nel 1982 che viene assassinato il generale Dalla Chiesa. Da lì inizia uno scontro fra Stato e mafia terribile, che aprirà la serie di eventi che tutti noi, ahimè, conosciamo, fino poi ad arrivare, lo vedremo nelle puntate più avanti, a quello che sarà il grande primo processo alla mafia, riconoscendo nella mafia un'entità ben precisa, un'organizzazione, e come tale la possibilità di metterla a processo. L'assassinio del generale Dalla Chiesa segna sicuramente buona parte della cronaca di quell'anno, per mesi, perché inizieranno poi le indagini. Queste immagini, penso, per noi ragazzini le vedevamo scorrere molto molto spesso, sono immagini fortissime. Quindi è chiaro che ha cambiato gran parte anche dell'aspetto televisivo delle notizie, perché era sicuramente uno dei primissimi attentati dove c'era una documentazione anche filmata, dove c'erano delle interviste al momento direttamente dove era avvenuto l'attentato, ma soprattutto toccò moltissimo tutta l'opinione pubblica la scomparsa della moglie, di questa moglie giovanissima e che noi siamo abituati a vedere, ahimè, solamente nella foto di riconoscimento che poi veniva mandata in onda dai telegiornali. 1982 c'è però anche tutto il resto e c'è il cinema. Arriva anche lì un grande Beniamino che seguirà poi per anni tante tante persone. Chi è? Volente o nolente, piaccia o non piaccia, tutti abbiamo visto Rambo. Sicuramente cos'è che cambia nel cinema? Nel cinema cambiano con Rambo i film d'azione e nasce il supereroe, tra virgolette, che però è umano e l'unica cosa che ha è una preparazione fisica straordinaria. Cambia un po' il concetto e da lì si iniziano a vedere poi in seguito tantissimi film legati a questo cliché, quest'uomo coraggioso e straordinariamente forte, addestrato in maniera unica, che riesce a combattere da solo contro tutti. Ci sono frasi che noi ripetiamo anche scherzando, non sapendo magari che sono di quel film, perché oramai sono diventate di uso comune. Cosa accade invece nel piccolo schermo? I ragazzi non si schiodano più da una serie televisiva che è Supercar. Ognuno di noi sognava di avere la macchina parlante, Kit. E adesso, anche adesso che siamo grandi, qualche volta per gioco parliamo al nostro orologio chiamando appunto l'auto, quindi è un modo buffissimo di chi era piccolino negli anni 80 di ricordare questo telefilm. Arriva poi nell'uso comune l'emoticon. Perché magari questo è tipo i post-it, sono quelle cose che tu utilizzi ma non ti chiedi mai se siano state inventate, se sì, quando. Ecco, è proprio nel 1982 che arrivano le emoticon, da lì poi ci sarà tutta l'evoluzione che noi conosciamo fino a quelle che utilizziamo ai giorni nostri. Quindi, dove ci vogliamo andare a parare con la musica? Qui ci sarebbe veramente da fare una puntata intera. 1982 esce l'album più venduto della storia della musica, a mio avviso il più bel album pop della storia e uno dei 5 album più belli della musica contemporanea, e è proprio da quest'album che noi ci ascoltiamo Thriller, Michael Jackson. Night. con le nostre movenze un po' da zombie continuiamo la trasmissione. Siete sintonizzati, cari amici, su Radio Incontri in Blu. Io sono Veronica, la trasmissione è Chi c'era alla radio e stiamo parlando della prima metà degli anni 80. Siamo quindi arrivati al 1983, anno che vede arrivare una rivoluzione sulla moda straordinaria per i ragazzi, gli Swatch. Diventa una vera e propria mania, tutti impazziscono per questi orologi diversi, coloratissimi, e appunto ritorna ad essere l'orologio un grande oggetto di culto. Viene rilanciato quello che era stato un po' dimenticato per anni, e da lì poi l'escalation è veloce verso brand molto più importanti, anche oggetti che riprenderanno uno spazio che era stato per alcuni anni dimenticato. In Italia però c'è un caso di cronaca che sarà lunghissimo e difficilissimo e porterà ad un epilogo assolutamente poco felice, ed è il caso Tortora. Noi sappiamo tutti che poi Enzo Tortora avrà delle ripercussioni fisiche che lo porteranno alla morte proprio per tutte le vessazioni che subirà in quegli anni. Perché? Perché un pentito si sveglia una mattina, ed è un problema che vedremo anche su altri grandi processi, e accusa Enzo Tortora di collusione con la malavita organizzata. Cosa succede? In quegli anni le leggi avevano giustamente trovato nei pentiti un ausilio enorme, ed era un modo per riuscire a scalzare questa grande piramide della criminalità organizzata, ma si dava anche potere a persone di poter accedere a vendette personali o a depistaggi, come in questo caso notevoli, nominando magari personaggi di spicco. Ed ecco che Enzo Tortora, ad oggi, a fine di tutta l'indagine, noi sappiamo che fu accusato ingiustamente. Per quanto riguarda invece il mondo in toto, arriva proprio nel 1983 quello che è la grande paura di chi lavora nell'informatica, cioè il primo virus informatico. È del 1983 e inizia ad essere inviato un po' a destra e a manca attraverso un'email. In Italia continuiamo con i fatti che occuparono buona parte dei telegiornali e dei giornali: la scomparsa di Emanuela Orlandi. La scomparsa di Emanuela Orlandi a tutt'oggi è un avvenimento molto fumoso, come capita spesso in Italia. Vi invito però, se avete tempo, è uscita una serie molto bella su Netflix che si occupa di questo caso. Sicuramente non è la verità, ma ne dà una chiave di lettura diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati, interessante. A me è piaciuta molto la serie, vi devo dire la verità. Cinema, esce un film che diventerà anche questo oggetto di culto. Gli anni 80 ci regaleranno, lo vedrete poi ogni volta, dei film che a tutt'oggi sono veramente da rivedere, perché sono pieni di citazioni che sono diventate di uso comune, sono film con delle regie straordinarie, e sto parlando di Scarface. Scarface nel 1983 arriva appunto al cinema, questa sceneggiatura di Oliver Stone, che ancora faceva lo sceneggiatore, e la regia del grandissimo Brian De Palma. Un film bellissimo, bellissimo, senza tempo, rimane splendido da vedere anche a distanza di tutti questi anni. Per quanto riguarda la musica, arrivano delle band nuove, sono gli anni dove è veramente un fermento musicale continuo, le classifiche vedono susseguirsi tantissimi gruppi nei primissimi posti, e in Italia nel 1983 in cima alla top 10 ci sono i Tok Tok con Such a Shame.
Finally left with a mate. Tell me to relax. I just
È recente la scomparsa del cantante dei Talk Talk, che era un gruppo che io ho adorato e quindi mi faceva piacere passarli anche per ricordare questo artista che a me ha sempre dato grandissime emozioni. Siamo arrivati al 1984. L'Italia vive una nuova grande tragedia, che è la strage di Natale, ed è nel treno che da Napoli porta a Milano che esplodono degli ordigni, ahimè, sotto una galleria, rendendo difficilissimi anche i soccorsi, e ci saranno purtroppo moltissimi morti e tantissimi feriti. E prenderà proprio questo nome perché era durante le vacanze di Natale, c'erano tantissime persone che stavano tornando a casa per passare le feste a casa, o addirittura c'era chi stava raggiungendo la propria famiglia per trascorrere con loro le vacanze. Ripeto, non mi soffermerò su tutto, vi voglio spiegare anche perché ci sono dei fatti di cronaca che sicuramente hanno cambiato la nostra nazione, ma ci sono anche dei fatti di cronaca dei quali io ho proprio difficoltà a parlare, perché mi creano emotivamente dei dolori, e mi sono anche detta che non mi dovevo forzare più di tanto. Quelli che riuscivo a sottolineare, perché non si può solo sottolineare gli eventi gradevoli, sarebbero stati un pochino discussi qui in radio. Altri che mi creano troppo dolore, ho deciso di lasciarli al buio. So benissimo però che vi sono tantissimi altri fatti di cui si dovrebbe parlare. Vi ho dato però una spiegazione molto veloce del perché ne ho selezionati alcuni anziché altri. 1984, si affacciano dei ragazzini tutto pepe, anzi tutto peperoncino, nel mondo della musica. Abbiamo il debutto, il primissimo album dei Red Hot Chili Peppers, quindi noi ce li ascolteremo più avanti, perché poi il loro grande successo non arriva con questo album, però è giusto ricordare che loro debuttano nel 1984. Ma in quell'anno esce l'album per me iconico di un mio grande artista preferito. Oggi sembra un po' Malgioglio, non so se seguite la trasmissione Tale e Quale, dove ogni volta che Malgioglio parla di qualche artista dice "è il mio preferito", e oggi mi sembra un po', però è davvero così, ragazzi. Io in quegli anni ho iniziato ad ascoltare la musica, mi sono appassionata ad alcune band, ad alcuni artisti, e rappresentano buona parte del mio bagaglio culturale della musica. Quindi 1984, la copertina dell'album fa vedere, pardon, un sedere, un paio di jeans, e da questo paio di jeans esce una bandana a stelle e strisce. L'album è Born in the USA di Bruce Springsteen, e noi ci ascoltiamo Bobby Jean. Well, I came by difficile riprendere fiato dopo questo brano che mi lascia sempre, sempre con quelle che alcuni chiamano le farfalle nello stomaco. Ma siamo arrivati al 1985 e l'Italia vive un evento che ne capiremo la portata in seguito. Allora, noi avevamo una nave importantissima, l'Achille Lauro, che viene dirottata da un gruppo di terroristi che poi si vedrà che sono del Fronte di Liberazione della Palestina. Questo si appurerà dopo, durante il dirottamento, ma insomma non è tanto l'evento in sé del dirottamento della nave quanto ciò che avviene quando questa nave deve rientrare poi in porto e si deve decidere il futuro di questi dirottatori. Allora, gli Stati Uniti prendono una posizione, richiedono che venga effettuato un determinato protocollo per quanto riguarda questi terroristi. Per la prima volta il governo italiano dice no e agisce in maniera autonoma nei confronti di questi, se non ricordo male, chiedo scusa, 5 ragazzi, poi erano giovanissimi. Chi è in quel momento la persona che dice no all'America? È Bettino Craxi. Ed è la prima volta dal dopoguerra che l'Italia prende una posizione, diciamo, ostile o avversa a quelli che fino a quel momento sono stati considerati gli alleati e quindi uno Stato verso il quale agire sempre in conformità al loro pensiero, e crea una spaccatura importante che si protrarrà nel tempo, ma che soprattutto darà una dimensione di casi internazionali dove la gestione non sarà più prioritaria da parte degli Stati Uniti, che facevano un po' il bello e il cattivo tempo, ma si comincerà a poter ragionare e gestire certe cose in autonomia. Per quanto riguarda la musica, è un anno speciale. Io lasciatemelo dire, perché nel 1985 c'è un evento bellissimo che è Live Aid, 16 ore in diretta da vari posti del mondo, dove tutti gli artisti più importanti di ogni stato si esibiscono a favore appunto di una raccolta fondi. Ed io in quegli anni avevo il piacere di vivere con i miei nonni, che mi lasciavano sempre libera di guardare quello che volevo, e loro subivano un po' questa scelta, ma sempre con il sorriso. Io mi feci questa scorpacciata di musica incredibile. Ma il 1985 è anche l'anno in cui viene registrata una canzone che oramai è un pezzo di storia per tutti noi. Ce l'ascoltiamo subito, e come ogni volta nella testa ognuno di noi giocherà a riconoscere la voce di ogni artista. We Are The World.
A better day.
Quanti ne avete azzeccati? Avete provato a indovinare chi sono? Ve li ricordavate tutti a memoria? Io sì, perché ho davvero ascoltato questo brano tantissime volte e visto il video. decine, decine di volte anch'esso. Siamo arrivati alla fine della puntata. Io prendo la mia agenda perché ho una memoria terribile e intanto vi ricordo quello che è il numero WhatsApp della radio: 333-89-82560. Ripeto, 333-89-82560. Vi ricordo anche le nostre frequenze 88.4 e 92.8. Il sito ve l'ho ricordato durante la trasmissione, lo ripeto, www.radioincontri.org. E che devo dire, è volata anche quest'oggi. Io mi sono divertita davvero tanto, spero che anche per voi sia stata la stessa cosa. E sicuramente in una puntata dedicata alla prima metà degli anni Ottanta, dove abbiamo fatto riferimento al Live Aid, io non trovo modo migliore per salutarvi, e il nostro ci vediamo in strada ma ci sentiamo in radio di oggi è direttamente dal Live Aid del 1985, David Bowie, Heroes.
I'd like to thank and introduce my band, who got together so quickly to do this show for me. I'm forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena and Teresa Spring. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king. And you could be my queen. For nothing could drive them away. Oh, we could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. Well, I wish I could swim like dolphins can swim. 'Cause we're lovers, and that is a fact. 'Cause we're lovers, and that is that. Keep us together. Now we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. Yeah. shot above our heads. And we kissed as though nothing could